Ok, allora, seconda parte. E se scopri che quello che fai non è la volontà di Dio? Punto di domanda. Punto di domanda. Cosa dovremmo fare, fratello, se io scopro che una cosa non è più volontà di Dio? Prima che ero convinto che era volontà di Dio, poi all'improvviso capisco, fare retromarcia, la cosa intelligente sarebbe: Signore, ho capito, perdonami, non voglio andare oltre, perché andare oltre significa andare a sbattere. E dobbiamo imparare a discernere, a capire come dal frutto. Attenzione, fratelli, dobbiamo aspettare per fare un frutto, cioè ci vuole un po' di tempo per capire. Quindi dobbiamo aspettare, non giudicare in base all'apparenza. Bello è, tutte cose belle sono, fratello. Così frutti sono belle, i dolci sono belle, tutte cose belle sono, solo le cose belle non si possono mangiare. Tutte cose belle sono. Ok, allora, quindi fratello, come fare a capire se la volontà è di Dio o la volontà di Dio? Aspettare il frutto, perché dal frutto si riconosce l'albero. Non giudicata in base all'apparenza. E attenzione, perché talvolta, perché bisogna aspettare il frutto? Perché a volte la zizzania è uguale al frumento. Sembrano uguali. Non so se avete visto mai il frumento, la zizzania è quasi uguale, fratello. Quindi un giorno il signore, il mietitore dice: raccogliamo subito. No, lasciate crescere assieme. Quindi se volete sapere se una cosa è volontà di Dio, ci vuole un po' di tempo a volte per capire. Aspettate il frutto. Se il frutto è tormento, inquietudine, problemi, sciarre e altre cose, vi assicuro che c'è qualcosa che si deve capire. Nel giorno della prosperità gioisci, ma nel giorno dell'avversità rifletti. Ageo 1.7, riflettete sulla vostra condotta. Quindi è inutile continuare a camminare. Allora, qual è il rischio se io non discerno, fratelli? Se io non discerno e vado avanti per la mia strada, non essendo volontà di Dio, quale potrebbe essere un problema? Inizia con la I. Ingannati. Cioè che noi siamo ingannati. Ok? Quindi se io non discerno, vado a finire che sono ingannato. Ok, vediamo un pochettino, fratelli, che questi giorni mi ha parlato il Signore che esiste un'unzione di Marta. L'unzione di Marta. Luca capitolo 10, l'unzione di Marta. Che significa secondo voi? Che ha intuito che può significare l'unzione di Marta, fratelli? L'ansia, poi? Molto affaccendata, poi? Pensare a fare servizio, poi? Maria? Sì. Ma qual era? Sì, siamo vicino, però c'è qualcosa che fa entrare l'unzione di Marta. Non è una bella unzione comunque, eh? Preoccupazione, fare chissà fare che. Vediamo cosa dice la Bibbia, va? 10 verso 40 di Luca 10:40. Leggiamo per contesto dal verso 28. Ora mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Fratello, notate che fu Marta a invitare, quindi non è che era una che non credeva. Verso 39. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Marta, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. 40. Ma Marta, tanta presa da molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. C'è Matteo 7, andate a cercare prima il regno di Dio. Ma una cosa sola è necessaria. E Maria ha scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Attenzione, non è che non è necessario mangiare, perché si parlava di mangiare. si parlava di priorità. Matteo 6:33, cercate prima il regno di Dio. Era questione di priorità. Per ora mi avete a me qua, ascoltate la parola di Dio. Chi va a cucinare, a fare quello, devo fare questo, devo fare quell'altro, devo fare quell'altro, devo fare... L'unzione di Marta, sapete qual è, fratelli, che rimprovera Gesù e gli dice: Signore, ma come non ti importa che mi abbia lasciata sola? Come dire, Signore, non ti importa che io sto passando problemi in queste cose? Ma cucciudissa Marta di fare queste cose. Chi gliel'aveva detto a Marta di fare tutto questo manicomio, di questa cucinata, di fare tutte quelle? Chi gliel'aveva detto? Qual è l'unzione di Marta? Ma chi te l'ha detto di fare tutte queste cose e ora ti trovi così intaffarato, intaffarata, confuso, oppressato, depresso? Ma chi te l'ha detto di fare? Ecco, l'unzione di Marta è fare qualcosa e lamentarsi con Gesù. E come Gesù si va a dire: ma chi ti l'ha fatto fare queste cose? L'unzione di Marta è lamentarsi su Dio, su qualcosa che Dio stesso non ti ha mai detto di fare. Non so se mi capite, fratello. Gli ha detto Gesù: forse preparami una bella cena? No, lei l'ha invitata, lei era confusa. Gesù era lì per andare a mangiare o Gesù era lì per andare a dare la parola di Dio? Una volta ho portato un missionario a casa di mia suocera. Ti ricordi che l'americano Gando, Giorgio, ti ricordi, Rosè? Ti ricordi? E una volta entro lì e mia suocera ci fa una frase, come posso scordare, dice: che cosa le offro? Le offro un caffè? Le offro qualcosa? Che cosa le offro? E solo dice: non sono venuto, dice, per ricevere, ma per dare. Un missionario, ti ricordi questa frase? Non sono venuto per ricevere, sono venuto qui per dare. Ora, la stessa cosa, Gesù era andato in quella casa non per ricevere, ma per dare. Marta non l'ha capito. L'unzione di Marta è quella cosa che noi intraprendiamo a fare cose. Quando le cose non funzionano secondo i nostri parametri, secondo la nostra immagine e somiglianza, ce la prendiamo con Dio perché non ci aiuta. Ma chi te l'ha detto di fare queste cose? Ecco cosa significa. E se ti rendi conto che Dio non ti ha mai comandato di fare determinate cose, non sta nell'unzione di Marta che ti fa esaurire, e te la fa prendere anche con Dio, perché a Gesù rimproverà, fratello. Ma era spacciata, era raccomandante, fratella. Fratella, io avevo cufallare a chi sta in missione, no? Avevo cufallare, la paletta è messa così, fratella, è così. Cioè, avevo proprio una comandante di chi già... Cioè, perché guardate, dice, va da Gesù e lo rimprovera, verso 40. Ma Marta è tutta presa da molte faccende. Ma chi gliel'ha detto di fare queste cose? E io a volte, fratello, ho fatto un sacco di cose, poi ero nello stress, dico: Signore, qua aiutami, Signore, provvedimi, Signore. È una vocina disturbante. Ma chi te l'ha fatto, ma chi ti ha detto di fare queste cose? Io non te l'ho detto. C'è stato un missionario, fratelli, che aveva preso 40.000 ettari di terreno per costruire una chiesa, fratelli, che si parlava di 40.000 posti. Loro erano forse circa 500-600 persone, e i debiti, lo stress era enorme. Si stava esaurendo, fratello, tanto che stava esaurendo, che uno gli ha offerto un sacco di soldi per costruire questa chiesa. Te lo do io i soldi, dice, gloria a Dio, volontà di Dio. Però quando questo costruisce, gli dice poi: guarda, io ti ho costruito la chiesa, 10 stanze sono mie. Dice: ma che cosa ci deve mettere in queste distanze? A te oggi non ti interessa. Io ti ho fatto dare il terreno, io ti ho fatto costruire, però 10 stanze, che, fratelli, erano enormi, sono mie e non si deve sapere. Tu devi fare spuntare che sono della chiesa. Era la mafia, era un mafioso. Lo volevano uccidere, lo volevano ammazzare. E lui ha iniziato a pregare, entra nell'unzione di Marta, fratello, dice: Signore, ma non ti importa quello che sto passando? Lui dice: ma chi te l'ha fatto fare? Volevi costruire il mio o il tuo regno? Quando noi vogliamo costruire le nostre cose, pensando che sia Dio che ci ha detto le cose, fratelli, entriamo nell'unzione di Marta, ce la prendiamo con Dio. E Dio poi ci dà: ma chi ti ha detto di fare tutte queste cose? Chi ti ha detto di intraprendere una cosa? Chi ti ha detto di intraprendere una situazione, una relazione, un lavoro? Qualsiasi cosa, ognuno ci mette quello che vuole. Quindi questa è... Marta si permette di andare a rima, non ti importa E un'altra volta mi sembra che i discepoli nella barca, fratelli, dissero: non ti importa che stiamo per affondare? Capite? Ogni volta quando si entra in questo tipo di unzione che non è benedetta, ce la prendiamo sempre con Dio. Ma perché? Ma chi te l'ha detto? Quante volte io, fratello, sono arrivato tante volte a pagare le cose per miracoli. Però, conoscendo l'unzione di Marta, mai certo, Signore, ho riconosciuto, senza che lui mi ha parlato, ho riconosciuto, ma Dio non me l'aveva detto, io ho fatto di testa mia. E quando noi facciamo di testa nostra, porti tu carretto, porti tu tutto avanti, fino a non so dove arriverai. Può essere che ci arriverà con i capelli così, senza gelli, manco c'è bisogno di gelli, con i capelli mi sarà così, con il primo che ti acchiappa, c'è un colpo che l'ammazza. Però arriviamo stressati, oppressati, depressi. Ah, Dio vuole che io sia prospero. Sì, Dio vuole sia prospero, ma nella misura giusta. Che poi prosperità, fratelli, non sono solo soldi. Terza epistola di Giovanni dice: io desidero che tu prosperi in ogni cosa, come prospera la tua anima. La prosperità, se è solo economica, non è una benedizione. La prosperità deve essere a 360 gradi: pace, serenità, tranquillità, provvidenza, grasso che aumenta. Dice, non è possibile, c'è un naio sordo e aumento di peso. Cioè, in questo senso voglio dire. Non lo so di aumento di peso, ma è possibile, solo deve essere dimagrire, invece no, contrario. Cioè, capitemi, fratelli, che perché c'è la prosperità degli empi pure. La Bibbia, quando nel Salmo 73 Asaf dice: quando io vedevo che gli empi prosperavano, c'è la prosperità degli empi. Si può prosperare anche, fratelli, vendendo droga, facendo cose sbagliate. Si può prosperare. C'è gente che prospera, fratelli, anche in paese. Mia, prosperano. È incredibile, all'improvviso vede persone che fanno delle cose. E uno si chiede, che magari ogni tanto avremo cervello, ragionando. Sai, che sono mia piace. Può avere, aprono negozi, aprono cose, non ci arrivare sopra. Cioè, io non mi interessa, però due conticini ogni tanto, anche se non scasse matematica mi faccio, fratello. Cioè, capite? Quindi non voglio la prosperità degli empi, io voglio la benedizione di Dio, che è quella che arricchisce. La benedizione di Dio, che è quella che arricchisce. Oh, gloria a Dio. Ci siamo, fratelli? Quindi, che cos'è l'unzione di Marta? È quando noi facciamo di testa nostra, intraprendiamo le cose e poi ci lamentiamo con Dio perché non funziona. Sì, è spacciato proprio, vero? C'è chi ti ha già mangiato e poi rimprovera Gesù che ci sono sui cameriere. Scusa, ma tu organizzasti la mano alla mangiata e Gesù ci aveva provato e cameriere. Mi capite, fratello? Io per te lo sto facendo. Gesù dice: no, per te io sto facendo. Marta, tu ti inquieti, ma come tu dissi? Ma perché? Why? Warum? Why? Perché? Ma chi te l'ha fatto fare? Quante volte, fratello? Perché, Signore, ti voglio dare gloria a te, che io prospero. È per la mia o per la tua gloria? Come Dio disse a quell'uomo, è per la mia chiesa o per la tua chiesa? Fratelli, mora della favola, sto predicatore ora predica solo nelle case. Predica solo nelle case. Predica solo nelle case. Tempi, 2000 metri, 40.000 metri, 50.000 terreno, voleva fare cosa alla grande. Ora, fratelli, siccome ministri che costruiscono chiese, chiesone, a discapito di chi, fratelli? I fratelli, poi, i membri, lo vogliamo avere le ultime casse. Ma quale casse? Che poi c'è casse di morte, poi, casse. In questa chiesa dobbiamo avere non l'amplificazione normale, quella degli stati dove giocano a pallone. Questi io voglio, perché Dio è la cosa. Queste cose nella Bibbia non ci sono, fratelli. Queste cattedrali nella Bibbia non ci sono. Il Vangelo nelle case, nelle semplicità, in mezzo al terreno, comunque nelle case. E nelle case di più, fratelli, si evangelizza, di più vengono le persone. Grazie a Dio noi abbiamo un locale normale, potete, senza tante ansie. Lei deve fuggire. Non è una cosa normale, è una cosa pulita. Però se più in là ritorneranno persecuzioni, problemi di pagamento, ecco, non farò, noi dichiariamo che dobbiamo pagare il locale. No, nelle case, faremo nelle case tranquillamente, andremo avanti senza oppressare e pressare a nessuno. Questo ministro di Dio l'apprezzo, fratello, perché aveva una chiesa molto grande. Ha lasciato la chiesa, ha lasciato i terreni, ha lasciato tutto e ora vive nelle case, organizza chiese in casa, eccetera, eccetera. Per chi si sta chiedendo chi è, non l'avete capito forse, vero? Per ridere un pochettino così, fratello, no? A Mossomele c'era un vecchietto paesano che ci porta la televisione, ospedale, ci porta la televisione. Sapete quelle televisioni, fratelli, belle, piccole, però fratelli, con un cono dietro così, quella così, che era quando questo tavolo, no? Allora, se l'uomo mise vicino al comodino, si via la televisione, e c'era un ragazzo lì che... era da poco che aveva finito di mangiare questo vecchietto. Quel ragazzo gli dice, qua televisione, a buona sa passa. Spona chi dice, e chi buce, abbiamo fame, ci mangiamo tutto. Non capisco l'ordine. Chi non ci dice, no, c'è quel ragazzo gli ha detto, buona sa passa, c'è cioè, con la televisione. E chi dice, chi buce, abbiamo fame, ci mangiamo tutto. Questo pastore che ha voluto espandere, addirittura ci sono... In altre Italia, mi diceva mio figlio a Napoli, è un pastore che ha fatto mega, mega cose, telecamere dovunque, perché se lui predica qua l'hanno a vedere cabanna, se lui predica da questa parte cioè lo vedono con luci psichedeliche, fratelli, così si crea la presenza di Dio. Facciamo la presenza di Dio. E gente fa l'occhio pop pop e dice, mica, l'unzione. Ok, vabbè, dove siamo giunti, fratelli? L'unzione di Marta. Potete scrivere questo, che Gesù non aveva chiesto niente a Marta. Non aveva ordinato niente, non aveva chiesto niente a Marta. Tutto Marta si era inventata. Dobbiamo avere la maturità a volte di fermarci. Dobbiamo avere la maturità a volte di fermarci. Ok, leggiamo qualche scrittura. Salmo 127, verso 2. Vi manca questa, fratelli, vi manca questa pure. In una certa chiesa a Napoli, quando tu entri devi bollare con tipo sai quando va la carta mizzica, no? Tipo la carta mizzica, ti fanno strisciare e là tu passi con questa carta prima di andare in chiesa. Ma figlioli sta, dice, non lo so, per vedere quante presenze ci sono nella chiesa. Non ha figlio mai io ne bollo tessereno, cioè uno faceva metà e si deve fare qua, cioè stranezze, fratelli, che ci sono in giro, che sono incredibili, e queste cose poi a danno dei contribuenti, a danno delle pecore di Dio, cioè, quindi spese inutili. Questo non è il regno di Dio, questo è un regno di qualcuno che si sente che poi la bella cosa qual è, fratelli? Che in questa chiesa 127, fratelli, versetto numero 2, cosa dice? Salmo 127, verso 2 dice: è vano per voi alzarvi di buon'ora, andare tardi a riposare, a mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Notate, è vano per voi, se fate che l'ammazzammo, è vano per voi alzarvi di buon'ora presto al mattino, andare tardi alla sera per lavorare proprio con... Cioè questa non è la benedizione, poi diventa un di più, fratelli. È riposare e mangiare il pane di duro lavoro. Noi dobbiamo mangiare, dobbiamo lavorare per mangiare, ma non di duro lavoro fino a non avere più tempo per noi, per la famiglia. Non c'è la benedizione qui. Perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Cioè, mentre dormiamo mangiamo. cioè, nel sonno, nel senso che tu fai quello che è giusto fare e basta, ma non t'ammazzare, questo è il messaggio. Perché Dio ti dà lo stesso la benedizione di Dio. Te la fa moltiplicare. Come nel deserto, fratello, quelli che uscivano fuori, che non credevano in Dio, si ammazzavano 7 vite e poi la manna è diventata piena di vermi. Quelli che l'hanno preso giusto per quando gli bastava, Dio lo faceva moltiplicare. Capite? Quindi ammazzarsi non conviene. E questo mi ha aiutato a me entrare nella fede, perché quando se diminuiscono studenti, diminuisce i soldi, non mi preoccupo più, fratello, perché non è che ho di più perché faccio di più. Io ho di più perché sono benedetto, perché do, perché semino, perché faccio la volontà di Dio, ma non perché faccio di più. Fare il di più per avere una benedizione si entra nell'esaurimento nervoso e nell'unzione di Marta. Ok? Perché guardate che bello il versetto. Quando dice perché gli dà lo stesso ai suoi diletti, gli dà lo stesso, senza tanti. Proverbi 10 verso 22. Sempre per non entrare nell'unzione di Marta. Proverbi. Versetto numero 22 dice: la benedizione dell'Eterno arricchisce ed egli non vi aggiunge alcun dolore. E questo è il versetto che voi conoscete, che abbiamo detto poco fa. E poi c'è Matteo 11:30. Matteo 11:30 dice invece, dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Quindi il giogo, la volontà di Dio, qualcosa che Dio ti dice da fare, non è pesante, è leggero, non è pesante, fratelli. Quindi se noi scopriamo che quello che noi stiamo facendo ci porta pesantezza, oppressione, depressione, combattimenti, limiti, eccetera, non è... se avessi capito queste cose anni fa, fratello, anni fa, se io l'avessi capito prima, non ce la potevamo passare meglio. Noi facciamo sacrifici inutili, vi ho fatto dei sacrifici inutili, solo per scoprire dopo che non era la volontà di Dio. Ma perché? Perché era la mia volontà che volevo fare, era la mia volontà, era il mio orgoglio a volte che volevo fare, e l'ho pagata a volte io, l'ho pagata la mia famiglia, l'hanno pagata i miei figli, ho fatto delle spese che non c'era bisogno che le facevo, perché dovevo dimostrare, e ci siamo privati di tante cose. Ora invece che cerchiamo di capire qual è la volontà di Dio, conoscendo queste cose, la pizza ce la mangiamo più spesso, qualche cosa la possiamo fare più. Perché? Perché non spandiamo e spendiamo. Cerchiamo di capire dove è la volontà di Dio e comprendiamo che quando una cosa è volontà di Dio, ci fermiamo subito, marci indietro e rinculiamo. Ok? Non è una parola volgare, fratello. Dio. Mio nonno non si finiva a dire rinculare. Cioè, e faccio quasi. Non lo sapevo. Si dice così in italiano, ma si dice pure così, l'ho scoperto. Mio nonno diceva sempre questa parola, ma non è volgare. No, dice, cioè, lui non sa che cos'è la scuola, il giudizionario dice così. Gli hanno detto, vado a vedere, fratelli, rinculare significa rinculare. Okay. Allora, concludiamo con questo. Nella volontà di Dio ci sono tre livelli, fratelli. Nella volontà di Dio ci sono tre livelli. Romani 12, verso 2, parla della buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ci va, che peccato, pastore Mario? No, può essere anche una cosa buona, non è che per forza deve essere cattiva, però non è la perfetta volontà di Dio. Può essere anche accettevole, Dio mica non l'accetta quella cosa, ma non è la perfetta volontà di Dio. Quando per esempio noi diciamo ai giovani di sposarsi nel Signore con qualche figlio di Dio, cioè, ma se non è figlio di Dio che è peccato? No, non è peccato, è sempre una cosa buona. Uno che si sposa è una cosa buona, cioè, ma Dio l'accetta? Certo che l'accetta, è meglio sposarsi che fornicare, è una cosa buona, è una cosa accettevole. Manca qualcosa però, fratello, non è perfetto. Perché non è perfetto? Lo stesso che due sono convertiti, tutte e due vogliono fare la volontà di Dio, tutte e due vogliono fare... Non è la stessa cosa, lì ci vuole portare il Signore, nella perfetta volontà di Dio. Quindi la volontà di Dio ha tre livelli. Primo, buona, accettevole e perfetta. Mica io stavo facendo, io ero fuori la volontà di Dio, ma mica stavo facendo cose cattive. Stavo facendo cose apparentemente anche buone, compravo delle cose della casa buone, facevo cose per i miei figli, cose buone. Era agli occhi di Dio, come erano buone, Dio l'accettava, non è che gli creava problema al Signore, ma per me non era la perfetta, non rientravo nella perfetta volontà di Dio. E lì, come si suol dire, la cacao. E l'ho cacata giusta, fratello. Vi assicuro che tanto siamo internossi, non siamo né in diretta né niente, non vi scandalizzate. Se vi scandalizzate vuol dire che stitichi e dobbiamo pregare per voi. Quindi non vi scandalizzate di questo, fratello, perché ammazzava papà quanto la stitichezza. Fratello, quando prima uno dopo due giorni c'è. Allora, 12 verso 2, leggiamolo. Paolo diceva, cioè, quello che mangiamo se ne va nella fogna. Di che cosa parlava? Di colorelle? No, fratelli, parlava di quello che avete capito. Parlava di quello che avete capito. Romani 12 verso 2 dice: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Tre livelli ha la volontà di Dio. Ti puoi trovare forse nella prima fase buona o nella seconda fase accettevole, ma fratelli, perché accontentarci di questo? Perché invece non accontentarci della perfetta volontà di Dio? Perché c'è chi ha la gioia a 30, a 60 o al 100%. Gesù dice che noi possiamo produrre il 30, possiamo produrre il 60, possiamo produrre il 100%. Perché accontentarci del 30? Dice che si accontenta gode, ma godi tu. Io voglio godere ancora di più. Voglio il 60. E quando arrivo al 60, voglio ancora di più. Voglio il 100%. Questa è la perfetta volontà di Dio. Dove è scritto questo? Marco 4, verso 20. Marco 4 verso 20 dice: e quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra, in buon terreno, sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto. Chi il 30? Chi il 60? Chi il 100? Buona, accettevole e perfetta. Buona 30%. Accettevole 60%. Perfetta? 100%. Dipende da Dio? No, dipende da me. Dipende da te. Per cui, fratelli, saremo disposti noi a cominciare da capo se noi capiamo, comprendiamo che non ci troviamo nella volontà di Dio? Saremmo capaci di iniziare da capo? E che ne sai se questo insegnamento ti ha trovato proprio in questo tempo dove Dio ti sta dicendo meglio riniziare da capo? Amen. In un modo tale che produci non il 30, non il 60, ma il 100%. Uno può prosperare al 30%, può prosperare al 60%, può prosperare al 100%, può avere prosperità in gioia, pace e benessere al 30, al 60, al 100%. Ecco perché vede persone che ricevono il 30, ricevono il 60 e ricevono il 100. Persone che crescono nel 30, nel 60 e nel 100%. Per questo, fratelli, certe cose a me mi succedono perché io ci credo e continueranno a succedere perché ci sto credendo, ci li sto chiamando, proclamando, investendo, perché credo che Dio funziona e che ancora fa miracoli e che ancora può fare spuntare benedizione laddove tu non pensi. E perché la sua gioia vuole che noi diventi la nostra gioia, come dice il Signore: entra figlio mio, entra nella gioia del tuo Signore. Quindi dipende da noi che percentualità vogliamo arrivare nelle cose. Io volevo al 30, va benissimo, tieni il 30. Io voglio di più. Che dite, fratelli? Ma questo rimane così accontenta gode. Infatti io mi voglio accontentare con il 100%. C'è un'altra persona che c'erano due arance nel tavolino e la moglie si prende quella più grande e rimane quella più grande. La moglie dice: perché ti sei presa quella più grande? Dice: ma se tu dici quella ti prendevi, dice quella più piccola, dice appunto. Capite? Ok, proviamo con questo.